File 51, pagina 263, 27, sottovoce nel buio. È domenica. Ancora una volta il misterioso Alphonse è sparito ed è Schnock che, prendendo il sopravvento sugli altri capos, indifferenti alle sue follie e alla nostra sorte, fa sgombrare metà della strada e ammucchia noi tutti a urli annerbate verso il fondo, dalla parte del muraglione e delle torrette con le mitragliatrici. Con lui ci sono tre dei suoi Zimmerdist, non però quello della sciarpa e della maglia, che fuori si fa vedere poco. Sono quei tre che, non appena l'ammucchiamento è terminato, afferrano ad uno gli uomini delle prime file e li spingono verso il loro capo. Per avere le mani libere lui ha infilato lo staffile sotto il cappotto e non appena il prigioniero è alla sua portata gli slaccia il pastrano e la giubba, infila le dita sotto la camicia, fruga la pelle nuda e poi spinge a calci il perquisito verso l'altra estremità della strada. Che cosa cerca? Sui primi che si sono lasciati abbrancare non deve aver trovato nulla. Se li ha lasciati andare dopo l'usuale sfogo nevrotico, ma poi qualcosa succede, la voce salta di tono, un quadratino di lana che proteggeva lo stomaco vola sul marciapiede, i pugni e i calci si fanno gragnuola, la sferza ricompare e insegue il malcapitato fino in fondo alla strada. Dopo quello altri, allo stesso modo, via via che le mani affannose trovano indumenti supplementari sotto le camicie, mentre un monticello di stracci e persino di fogli di carta si va formando sul marciapiedi. Chi non ha niente da temere va alla perquisizione spontaneamente, gli altri arretrano e si nascondono l'uno dietro l'altro cercando di ritardare il momento, intanto che i pastrani e le giubbe si aprono in segreto e qualche straccio scivola sotto i piedi nel fango. Salvo il gruppetto di qua e quello posto lontano che gradualmente si infoltisce, e salvo il forsennato e i suoi manutengoli, nessun altro assiste all'impresa. Rintanati gli impassibili capos e i loro aiutanti nel tiepido interno delle singole Stuben. Io ho la sciarpa e la maglia e Schnock sa sin troppo bene come le ho avute, ma qui non c'è regolamento, non c'è diritto che conti, soltanto l'arbitrio di chi a qualunque livello può maneggiare una sferza. Perciò mi trago indietro e mi sfilo la sciarpa, quella almeno avvoltolando la stretta intorno all'addome infossato. Schnock, ora che sempre più spesso qualcosa trova, ha accresciuto la sua furia e può darsi che sia per il transport che ci sarà forse oggi stesso, e lui non vuole che possa anche un solo prigioniero partire con quanto può servire per i suoi commerci, ma può essere perché oggi che l'odiato Alphonse è assente, va cercando qualcuno sul quale scatenare la sua rivalsa. Siamo un pugno d'uomini ormai nell'ultimo cantuccio della strada ed è impossibile sfuggire ai tre Stubendist. Uno di loro mi afferra, mi sospinge e subito le mani di Schnock mi sono addosso, penetrano sotto la camicia senza bottoni né colletto, ed è l'urlo del trionfo, le dita avvinghiate sulla mia maglia, gli occhi stralunati. Ma la maglia non può venire strappata con un colpo solo e io resisto. La maglia è mia, l'ho avuta dal suo capo Alphonse Gebenmier, cerco di dirgli, e lui si infuria ancora di più. Alphonse, Alphonse, ripete, e intanto mi spinge, mi sbatacchia, come se fosse quello e non più io sotto i suoi artigli che hanno trapassato la maglia, lacerano la pelle, anche se le mie mani sono contro le sue, e tentano di difendere quell'unico bene mio, la maglia di lana, e lui tira a sbava, non vede che me e forse no. Vede il suo nemico, che gli ha portato via al posto di capo baracca, lo ha umiliato in presenza di tutti e ulula, maledice. Ma intanto un ragazzo avanza, curvo e guardingo lungo il marciapiedi alle sue spalle, un passo dopo l'altro verso la salvezza, e gli Zimmerdienste guardano, ma non lo bloccano. Era uno di loro, forse, qualche giorno fa. E ora il ragazzo ha superato Schnock e oltre la metà il gruppo dall'altra parte si è fatto sghembo per abbreviargli il percorso, e lui d'un tratto corre sugli zoccoli, scivola. Schnock ora ha visto, balza, agli stivali lui, gli è sopra in un lampo, rotolano, e anch'io corro dietro Schnock. Dopo un attimo di esitazione, la salvezza è lì a pochi metri, e ora è sul marciapiedi opposto che si incurva, s'allunga la massa scura degli uomini, i miei amici davanti a tutti, e io devio di là, un passo, un altro ancora, lontano dai due. Il ragazzo che cerca di svincolarsi, ma Schnock non cede, non lascia, un passo ancora frenando le gambe per non fare rumore, non si volare io pure. E poi sì, ora sì, un balzo, le mani degli amici mi afferrano, la fila si apre, si ricompone, io sono già in fondo contro la rete, soltanto il battito del cuore contro le costole e le mani sopra la maglia mia, che le unghie di Schnock hanno lacerato, ma c'è ancora. E poi lui, ancora lui, che trascina il ragazzo verso la Stube, lo affida con un gesto agli Stubendienste, torna indietro verso il centro della strada a cercare chi più non c'è, si avventa tra le file, fruga sotto i pastrani, e le giubbe che s'aprono, non s'aprono, si richiudono, si ripresentano, senza più paura ormai, a quelle mani, a quegli occhi che più non vedono, non riconoscono, intanto che altri ed altri, gli ultimi rimasti, di corsa o carponi, arrivano lungo la fiancata della baracca, spariscono dentro l'onda scomposta, che avanza e si ritrae intanto che i pastrani, le giubbe, si offrono a centinaia, alle braccia frenetiche, ma poi stremate del dissenato, che infine s'allontana, scrollando la piccola testa ingarbugliata, scompare nella sua Stube. E sono salvo, siamo salvi, in tanti. E anche il ragazzo, che nessuno più trattiene e si è curvato prima di correre sul monticello di stracci, arriva con le mani piene, mentre altri corrono ora lungo il marciapiedi e afferrano e tornano. Non rimane ormai vicino ai due scalini della porta che qualche brandello minuscolo, qualche pezzetto di carta, ma rimane soprattutto in ognuno, dal giorno della sciarpa e della maglia, e senza risposta, l'interrogativo sul si può o non si può fare domanda per riavere qualcosa dei nostri indumenti di un tempo, o se è un trucco, uno dei tanti, studiato da loro e dai loro complici in divisa per rapinarci meglio, farne commercio, o se è soltanto per i servitorelli volontari, la concessione, e non per chi non lo è, e non vorrà esserlo mai, neanche i capos e il sistema fossero diversi. Il transport c'è stato il mattino dopo, quando noi dei vari comandos eravamo al lavoro. Torniamo in fretta la sera dall'Appelplatz, appena saputolo, senza più chiedere. E non è difficile, varcato il cancello della baracca, ritrovare fra le facce stranite dei pochi rimasti, quelli del nostro terzo elenco. Ne mancano due, e occorre essere prudenti nel domandare, perché anche i 13 rimasti non devono capire. Hanno avuto un comando stamattina, all'improvviso. Ma i due comunque nel transport non c'erano. Sono stati trasferiti, pare, di baracca, oppure fuori, in uno dei tanti sottocampi dipendenti. Mancano una decina di minuti alla chiusura dei cancelli e noi andiamo vicino alla rete ad aspettare Zachariades, sperando che venga o di poterlo chiamare mentre passa, poter sapere finalmente qualcosa di più su quel meccanismo segreto che più di una volta ha strappato un pugno d'uomini dalla catena dei trasporti, è riuscita a includerli in qualche comando di lavoro, come fu per noi, anche se quella volta fu diverso. L'aveva promesso di dircelo un giorno, che ancora non è venuto, perciò aspettiamo Zachariades, che invece non si fa vedere, e anche se non fosse, non direbbe. È una regola sapere poco, ci ha ripetuto, il meno possibile. E proprio io e Basilio e Demetrio, che veniamo dalla cospirazione, non dovremmo fare domande, chiedere quello che non si deve. Minuto dopo minuto la Lagerstrasse si svuota, ma lui non viene. Arrivano invece dalla penombra, fra le stecchite file dei pioppi, due uomini e sostano in silenzio davanti alla rete. Poi uno fa un passo verso lo Zimmerdienst, che è dietro il cancello, e chiede di me, che mi deve parlare. Lo Zimmerdienst esita, lui insiste. I capos sono lontani e infine il cancello si schiude solo per un minuto, raccomanda il giovane, e io esco. Ci spostiamo un poco, anche l'altro è con noi. Ci spostiamo ancora, l'ombra più alta, più smilza, pronunzia un nome. Vodo Pivez, il suo. Poi anche l'altro, una mano per un momento sopra la mia spalla. Gnoi, dice, e la voce è bassa, quasi rauca. Poi quello più snello sussurra di non temere. Sono compagni, combattenti di Spagna, e sanno, dice, ogni cosa di me. Ci dobbiamo rivedere, lavorare insieme noi tre, e poi anche altri, per la collettività italiana. Guardo nel buio, cercando di scoprire qualcosa in quei visi che non si vedono, e lui, Vodo Pivez, dice che è istriano, l'altro sardo. Torneranno appena potranno. Io guardo, non vedo, non rispondo, ho gli occhi verso il cancello, sullo Zimmerdienst, che mi ha lasciato uscire. Se va via resto chiuso fuori e può succedere qualsiasi cosa. L'uomo parla ora veloce del mio comando, i capos, gli orari. No, non è un rimprovero. Era difficile fare di più, ma ora qualcosa sta cambiando e ci sono anche loro adesso. Dobbiamo vederci, ripete, restare in contatto. Anche Basilio, dopo, sanno anche questo. Zachariades, no, non è più possibile. Verrà un altro, presto, al suo posto. Lo Zimmerdienst ha fatto un gesto allarmato. Non c'è più nessuno dietro il cancello. E anch'io faccio un cenno, nell'ombra, e rientro di corsa. E non ho visto i loro occhi, i loro visi. Ho soltanto con me quelle parole sottovoce e in fretta nel buio. Pagina 266.